in questo passaggio di anno tra ieri sera e stamattina. Stiamo vivendo tra un momento di ringraziamento, un atto di grazie, di gratitudine e una richiesta di benedizione per il cammino che ci aspetta. E ciascuno di noi evidentemente porta con sé la sua storia, i suoi legami, e quindi il Signore, come sempre, è capace di ascoltare ciascuno, di rispettare ciascuno, di attendere nella sua distanza discreta, nella sua somma discrezione, che ogni uomo lo ringrazi e che ogni uomo chieda la sua benedizione a partire dalla sua storia. È quello che siamo qui a fare ciascuno di noi questa mattina. Quello che possiamo fare ad alta voce è quello di esprimere un grazie, di chiedere una benedizione a nome della comunità. La comunità è comunque una piccola realtà di questo mondo, no? Ed è giusto che anch'essa faccia il suo compito, il suo dovere, quello di essere grata a Dio. E la gratitudine, credo, per quest'anno da parte nostra è ancora una volta la sorprendente pazienza con cui il Signore ci ha condotto lungo quest'anno. Quindi il primo grazie che vi invito a fare come comunità è proprio per il cammino che abbiamo potuto fare anche quest'anno. Il Signore ci ha ascoltato, il Signore ci ha dato il suo spirito perché potessimo leggere la nostra vita, la nostra storia, come una vita di grazia, come una vita di fraternità, come un mistero di bontà, appunto, no? E ci ha accolto poi tutte le volte che noi siamo venuti qui e ci ha istruiti. Avete visto con quale costanza, con quale pazienza ci ha letto le scritture, ha cercato di spiegarcele, nel senso che poi si deve servire di noi per fare ste robe qui, quindi, poveretto, è talmente umile da accettare che siamo noi a parlare di lui, a spiegarlo, a dire cosa capiamo, no? E poi per tutti i cammini che abbiamo fatto durante quest'anno nella comunità. E ricordo due o tre momenti significativi, perché dietro a questi cammini ci sono le persone. Il Signore, sì, certo, il Signore ci tiene anche che noi diciamo messa, che i preti predichino, che si studi, certo, interessano ste cose, ma il Signore è commosso soprattutto nel vedere le persone, no? Nel diventare amico, succede così anche a noi. E quindi dietro a questi cammini credo tutti pensiamo ad alcuni momenti significativi per i quali dobbiamo rendere grazie, e anzitutto l'arrivo dei bambini. Cioè, io credo che questo sia in assoluto il regalo più alto che Dio ci fa, lo fa a tutti gli uomini per la verità, però appunto anche noi come comunità dobbiamo riconoscere che questo è proprio il dono più grande. Anche da noi, in questa piccola comunità cristiana di quartiere, sono arrivati tra l'altro a chiedere il battesimo, per cui ne sono nati di più, certamente. Però 40 bambini han chiesto il battesimo attraverso la domanda dei loro genitori. E quindi questo ha ravvivato, ravviva continuamente tutti gli anni il nostro cammino, perché dietro a questo poi c'è tutta la mobilitazione della casa, della famiglia, insieme ai genitori, di tutta la comunità, perché questi qui arrivano con tutta la bocca aperta che hanno i bambini, ma proprio non sanno niente, non hanno niente, quindi bisogna proprio tirarli su, questo è un compito entusiasmante. Ringraziamo anche il Signore per quest'anno, perché ci ha fatto arrivare qui 15 coppie a sposarsi, 15-16, non sono tantissime, sappiamo anche qui che sono molti di più i giovani che si amano e sono molti anche quelli che convivono, che oggi va così, insomma, no? Nel senso che il matrimonio non è più una cosa così precisa, così decisa, e però qualcuno di questi giovani poi viene a celebrare il sacramento in chiesa, e anche questo ci fa capire che questo è un altro momento importante della vita del mondo, dell'opera della creazione di Dio. Cioè, quando il Signore riesce a far innamorare due giovani, a fargli mettere su casa e immaginare di avere dei figli, è un punto alto per tutti noi, no? E poi i funerali. Abbiamo avuto 43 funerali, qualcuno anche poi fa il funerale magari al cimitero o fuori, comunque dà l'idea di qualche decina di persone che tutti gli anni dobbiamo salutare o che se ne vanno da noi. E quest'anno in particolare ci sono stati anche dei giovani, dei giovanissimi, sono stati momenti proprio terribili, e per loro anzitutto, ma per i loro genitori, i loro parenti, il loro marito, in un caso, no? Si erano appena sposati, e un po' anche per noi, anche se vi devo dire che il momento dei funerali e tutto ciò che sta attorno ai funerali, paradossalmente è uno dei momenti più alti probabilmente della comprensione che gli uomini hanno della faccenda umana. E quindi credo che nonostante il dolore, nonostante la fatica di attraversare questi momenti, dobbiamo comunque rendere grazie per queste storie, perché dietro a un funerale ci sono sempre delle storie preziose, comunque, magari difficili, ma preziose. E poi se vi devo indicare un altro motivo di ringraziamento per questo 2009, penso ad alcuni, che sono poi molti se ci pensi, molti poveri. A una comunità arrivano, ci sono dei clienti che poi noi possiamo giudicare come vogliamo, però io vi confesso anche che sono tra le persone di cui si diventa più amici. Io sono sicuro che in paradiso questi saranno i primi che ci vengono incontro. Mentre i nostri amici benestanti, sì, ci saluteremo, ma così, magari levandoci il cappello come facciamo qui, io sono sicuro che alcuni poveri ci salteranno in braccio appena ci vedono, perché comunque, dico, si giudichi o si pretenda di giudicare. Quando una persona si sente emarginata, se qualcuno in qualche maniera li accoglie, se qualcuno in qualche maniera li saluta, li rispetta e un po' li aiuta, beh, questi qui non dimenticheranno più. I poveri saranno i primi amici che noi avremo quando arriveremo davanti al Signore. Del resto il Signore ci ha avvisato, no? Che saranno gli affamati, i nudi, i carcerati, i malati che ci verranno incontro. E quindi in questo atto di grazie per l'anno trascorso credo che dobbiamo pensare anche e soprattutto a tanti poveri, oltre che a tanti di noi che stavano benino e che si sono trovati in difficoltà. Questi magari fanno più difficoltà a far la parte del povero, ad essere riconoscenti, insomma magari un po' sono più arrabbiati, però sono situazioni che suscitano comunque una comprensione, che ci fanno stare attenti nei confronti di una vita che non è prevedibile per tutti alla stessa maniera, ha delle sorprese che non tutte sono gradite, e quindi stiamo attenti, appunto, siamo vigili su queste cose. Poi, se volete, un altro motivo di gratitudine è, questo è piccolissimo, lo sappiamo, è la cosa minima, però in quest'anno, in pochi mesi, siamo riusciti pressappoco a sistemare la Chiesa, a risistemarla, a rilanciarla, e anche questo ci deve dare soddisfazione, soprattutto perché un certo numero di persone, non siamo più ai tempi in cui appunto tutti sentono la Chiesa come loro, lo sappiamo, no? Però anche al giorno d'oggi è commovente che ci siano persone che partecipano, che si rallegrano di una cosa così e che nelle loro possibilità partecipano, contribuiscono. Credo che sia un piccolo motivo di ringraziamento anche questo. E poi tra le cose che sono successe in questo anno, proprio in questi ultimi giorni, e credo che lo sentiamo tutti come un fatto nostro, no? Il fatto che sia morto il vescovo Roberto, che è stato per 17 anni vescovo di Bergamo, ma poi è stato un ragazzo, è stato un prete sempre qui tra noi, no? E comunque dico, ogni parrocchia deve sentire che è un lutto suo e che un grazie è suo quello che deve dire, perché tutti noi siamo Chiesa sempre in legame col Vescovo. Noi preti del resto che siamo qui siamo stati mandati dal Vescovo e svolgiamo questo servizio in profonda comunione con il Vescovo, e quindi credo che la morte di Don Roberto ci tocchi e ci abbia toccato. E ci dovrebbe toccare, al di là poi, vedete che i giornali, le televisioni hanno le loro logiche, devono riempire delle ore, continuano a parlare, continuano a intervistare, da molte robe qui. Appunto io credo che ciascuno di noi è capace di lasciar perdere un sacco di robe e di pensare, anche perché era una persona così semplice, così umile, è morto anche come un pulcino, voglio dire, cioè questi segreti che in qualche maniera Dio custodisce, dovremmo, noi cristiani dovremmo imparare un po' a rispettarli, no? E a vederli, e semmai per le comunità potrebbe essere stimolante cercare di rileggere la parola di Dio che è passata in questa vicenda, non fare come i pagani, appunto, no? Che cercano altri mezzi per celebrare queste cose. Non so, sarebbe suggestivo, per esempio, ricordarci, per come siamo qui noi, il Vescovo che è morto è un po' la nostra storia anche. Dunque lui è nato qui vicino a Verdello, a Pognano, il suo cortile era come il mio pressappoco, quello con 7-8 famiglie, con un gabinetto unico, che per andare in stanza bisognava fare le scale, passare davanti alle camere degli altri, i nostri cortili di paese, no? E appena fuori il cortile c'era la chiesa e il campanile, lui è nato lì pensando come abbiamo pensato noi, che al centro del mondo ci fosse la chiesa, e che il senso della vita era quello che dicevano i preti, era la religione. E per sempre, per tutta la vita, è stato un uomo che ha visto il mondo sempre dalla Chiesa, sempre a partire dal punto di vista dei preti, è stato prete fin dalla nascita, si può dire, no? Poi è andato invece a Bergamo in seminario, il colle di Bergamo è più largo del cortile di Pognano, ha cominciato a allargare la vista, ha cominciato a studiare. E poi è andato a Roma a fare teologia, e certo Roma sulla Chiesa ha un punto di vista ancora più largo, e poi ha fatto gli studi teologici lì, e quando si studia poi teologia si incomincia primo a avere l'idea che la Chiesa è veramente una cosa grande, grandiosa, e che attaccato alla Chiesa c'è il mondo, appunto, c'è la storia degli uomini, e che al centro di tutto questo non c'è tanto il prete, la parrocchia, il campanile, il cortiletto, ma c'è un evento straordinario che è il Vangelo di Gesù, cioè studiare teologia vuol dire quello alla fine, andare a scoprire che dietro le nostre messe, dietro tutto quello che noi facciamo in Chiesa, c'è comunque il Vangelo di Gesù. E d'altra parte, a partire da quel piccolo passaggio del Vangelo di Gesù nell'uomo Gesù, tutta la storia dei cristiani, cioè quando si studia ti si apre la testa e vedi 20 secoli di questa vicenda straordinaria, il mondo per alcuni versi è diventato cristiano a partire dal Vangelo e dall'evento di Gesù. E lui tra l'altro è stato incaricato di studiare, sapete poi quando un vescovo manda a Roma qualcuno dei seminaristi a studiare, poi cerca di orientare, dice ci servirebbe qui a Bergamo qualcuno che avesse studiato la storia della Chiesa. Lui ha studiato la storia della Chiesa, una cosa affascinante, no? Tutta la storia del cristianesimo. E evidentemente studiando la storia della Chiesa poi arrivi in epoca moderna a capire tante cose, a capire com'è fatta la religione a Pognano, a Bergamo, nelle nostre parrocchie, a capire quali sono le sfide di una società nuova, e lui poi è diventato uno specialista proprio del rapporto tra la Chiesa e in particolare la Chiesa di Bergamo. Lui ha studiato tantissimo soprattutto il clero e la spiritualità popolare del cattolicesimo bergamasco dell'Ottocento e del Novecento, e il contrasto col mondo moderno, che si è laicizzato, che si è secolarizzato, e quindi tutti i problemi dopo di come reimpostare un'evangelizzazione di questo mondo nuovo, no? E proprio per questo, siccome ha studiato ste robe qui, è stato poi chiamato nel seminario di Bergamo per preparare a questa avventura i nuovi preti. Cioè, in fondo, insegnare la storia della Chiesa ai seminaristi vuol dire quello, aiutare le guide della comunità a avere questa consapevolezza di questa storia del Vangelo dei cristiani e di queste sfide che la società ti propone. Lui ha fatto per molti anni il professore di storia, poi è diventato preside di teologia e poi rettore. Quelli lì sono stati gli anni, tra l'altro vivevamo insieme, studiavamo insieme, no, affrontavamo insieme queste cose. Sono stati anni molto fecondi, erano gli anni del dopo concilio, quindi ricchi di passioni, anche di tensioni, anche tra noi, evidentemente, perché è chiaro che l'interpretazione di queste cose dà luogo a diversità di prospettive, no? Ricchi di passioni, di tensioni, ma anche di speranze. E in quegli anni lì si è riformato, guardare indietro adesso ti meraviglia anche. Cioè, quando si vivono queste cose sei sempre impaziente perché dici, mai andiamo troppo piano, non si cambia a sufficienza le sfide. E poi quando guardi indietro vedi che effettivamente si sono fatti dei passi enormi. Perché in quegli anni lì si è cambiato addirittura tutto il discorso della teologia, cioè tutto il discorso cristiano è stato rifatto, la riforma degli studi teologici è nata in quegli anni lì, si è cambiato il modo di educare i seminaristi, il rapporto con le comunità, no? Si è cercato di tradurre il concilio anche in seminario, no? E quindi ha vissuto anche tutte queste tensioni, incertezze, perché lui poi aveva sto carattere qui abbastanza timido, anche quando si trattava di cambiare si agitava un po', si impauriva, no? Mentre aveva questa conoscenza forte della storia. Di fronte ai cambiamenti poi era molto teso, molto incerto, no? Quando poi venne nominato vescovo, gli cadde addosso la croce. A guardarlo così e a guardare di solito come si pensano i vescovi non sembrava uno adatto a fare il vescovo, perché appunto era timidissimo, aveva anche paura di un sacco di cose. E quindi poveretto ha preso sta roba qui come una croce, a cui però ha dato se stesso totalmente. Questo l'abbiamo visto tutti, mi pare, no? Al di là delle retoriche appunto che fanno. È andato vescovo a Savona alcuni mesi e stava male, appunto, si sentiva fuori posto, non conosceva nessuno. E dopo alcuni mesi è stato portato a Bergamo, dove ha respirato, perché si è ritrovato dentro la sua chiesa, la sua storia, le persone che conosceva, eccetera. E ha fatto per 17 anni il nostro vescovo, con la dedizione, credo, che tutti abbiamo visto, lo si vedeva, no? Si è proprio dato anima e corpo, continuava a incontrare le persone, le comunità, a girare, a affrontare sempre in maniera tormentata sto mestiere brutto del vescovo, che è pieno di rogne da mattino a sera, perché è chiaro, devi continuamente decidere, ti arrivano a chiederti tutti un sacco di robe, poi le cose sono difficili, appunto, lo sappiamo. E lui continuava a dire che era contento di essere andato prete, ma non di aver fatto il vescovo, no. E questi ultimi mesi in cui era malato era liberato da questa cosa. No, per dire come le cose, la croce, eccetera, sono poi le cose concrete, appunto. E ha lasciato, mi pare, nella sua maniera di fare il vescovo anche una profonda testimonianza di spiritualità, no? Era un uomo che aveva profondo, mi pare, il senso dell'intimità con il Signore. Direi che era la cosa più evidente, più forte per lui, era più un padre spirituale, si direbbe, no? Più che un uomo di governo. E però appunto anche dal punto di vista del governo è stato un vescovo che in maniera lucida ha letto i cambiamenti della società e della Chiesa, era molto intelligente nel leggere la situazione in cui si viveva e nello stesso tempo ha vissuto pesantemente le indecisioni sulle vie da prendere in questi momenti così incerti e in questo cristianesimo nostro così confuso, perché noi nelle nostre parrocchie abbiamo ancora per molti versi una religiosità ferma, tradizionale, no? Che però ha dentro delle ricchezze. Come trasformare sta roba qui in maniera da affrontare la mentalità dell'uomo d'oggi, eccetera, eccetera. Quindi poi quando si arrivava lì, appunto, soprattutto quando uno ha la responsabilità, perché se uno è più libero di dire le cose, le dice, ma se deve prendere delle decisioni che riguardano appunto la gente, ancora delle devozioni, così è dura, insomma, quindi ci si barcamena, si cerca. La malattia finale che poveretto l'ha colpito in maniera precipitosa, ha cominciato con una gamba che non teneva qualche mese prima che finisse di fare il vescovo e poi gli è salita sta paralisi fino in cima, fino a togliergli il respiro, no? Però vi dicevo sono stati dopo la sorpresa iniziale, perché sognava in qualche maniera di vivere alcuni anni un po' libero, poter riprendere gli studi, poter viaggiare un momentino, viaggiare a piedi, gli piaceva per esempio. E invece la malattia lo costrinse a questo approdo difficile, che però ha vissuto con grande profondità. Qui la diocesi è stata brava, molto brava, perché la sistemazione lì ai preti del Sacro Cuore in una comunità protetta, molto curato, le visite selezionate a orari in maniera da... E quindi ha potuto pregare, ha potuto vivere un incontro con tanti preti, con tante persone, su questo appartamentino che è sopra i tetti di Sant'Alessandro, quindi in qualche maniera continuava a vedere la sua Bergamo, la sua chiesa, no? E ha vissuto con questa, ha impressionato tutti, ma era lui, insomma, con questo darsi continuamente al crocifisso, chiedere scusa, un pulcino appunto che in qualche maniera riconosce che gli è arrivato addosso una cosa un sacco più grande di lui e che comunque lui a questa causa dava tutto se stesso. Di sicuro per il cammino del prossimo anno, invece, cominciamolo, poi ne parleremo, lo iniziamo pieni di fiducia e ancora con tante idee, con tanti desideri, con tante storie da raccontare. La liturgia ci mette davanti il volto benedicente di Dio e la compagnia di Maria, madre di Dio e nostra madre nella fede. Fratelli carissimi, innalziamo la comune preghiera per ottenere dalla misericordia di Dio il perdono per il passato, la buona volontà per il presente e la provvidenza per il futuro. Affidiamo a Cristo, Re della Pace, le primizie dell'anno, con il sincero proposito di cooperare all'edificazione di un mondo nuovo. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo per l'anno difficile e bello che abbiamo vissuto e per quello che da poco è iniziato e che vogliamo ricevere come dono della tua benevolenza. Infondi forza e tenerezza nei nostri cuori, come solo tu, Signore, sai fare. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti ringraziamo per il cammino che la nostra comunità parrocchiale ha fatto con te nell'anno appena trascorso. Tu non solo hai benedetto il nostro sforzo di ridire la fede nella predicazione e nella catechesi, ma hai accompagnato con la tua presenza ogni gesto amico e nuovo di carità e hai condiviso con noi la fatica e la gioia dei lavori che hanno dato nuovo splendore a questa nostra chiesa di Redona. Fa che le cose belle che ci siamo lasciati alle spalle siano motivo di fiducia e di disponibilità generosa per gli impegni che ora ci attendono. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, tu sai che in questi giorni la chiesa di Bergamo è in lutto perché è morto il vescovo Roberto, che per molti anni è stato al suo servizio. Fa che un riflesso della pace e della luce in cui adesso si trova venga ad illuminare la strada che dobbiamo percorrere per testimoniare il tuo Vangelo nel nostro tempo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti ringraziamo per tua madre, questa donna benedetta fra tutte, perché ti ha generato nel tempo e perché nella fedeltà e nell'umiltà del suo cuore ha generato con te la Chiesa, perché essa sia segno del tuo amore misericordioso per tutti gli uomini. Ti preghiamo.
Ascoltaci. O Dio nostro Padre, rinnova nel tuo spirito la faccia della terra e compi nel corso di quest'anno che si apre l'universale aspirazione alla giustizia e alla pace per Cristo nostro Signore.